Torniamo sul Vangelo della domanda dei farisei e degli erodiani a Gesù intorno alla liceità del tributo a Cesare che abbiamo incontrato due domeniche fa, e credo che questa ripetizione abbia il senso di farci riflettere di più su questo tema così delicato, che vuol dire come i discepoli di Gesù si devono rapportare nel mondo nel quale vivono insieme con tutti gli altri. E quindi credo che sia una buona occasione, ancora una volta, sempre di più, per invocare la sapienza del Signore, il suo Spirito, perché ci possiamo rapportare gli uni agli altri e tutti insieme con la vita e i problemi della vita di tutti gli altri uomini, avendo sempre presente l'orientamento di tutto e di tutti a Dio. Credo che anche e soprattutto in questo tempo così particolare di tribolazione, che ci vede uniti, necessariamente solidali con tutti gli altri uomini, questo abbia ancora più valore, più preziosità.
Mi pare un punto importante della replica di Gesù sia uno spostamento che lui fa. Si può cogliere questo spostamento confrontando la domanda, il versetto 15, con quello che poi lui dice. Il versetto 15 dice, che è particolarmente stringente, perché a un certo punto dice: diamo o non diamo? Cioè, sembra che non ci sia, se vogliono mettere di fronte a un'alternativa assoluta, non c'è altra risposta se non cogliere uno dei cordi del dilemma che impongono. E invece nella sua risposta riprende il verbo di amo con un altro verbo che ha la stessa radice, ma che vuol dire restituire. Quindi mi sembra che, oltre ad altre cose che si potrebbero dire, anche solo vedendo questo verbo, passare dal dare a restituire, mi sembra che sia cosa che debba essere sottolineata, perché nella domanda c'è una presunzione, c'è un orgoglio, per cui loro possono decidere se dare o non dare, al di là delle conseguenze politiche, eccetera, però è nelle loro mani. Invece nella risposta viene corretto, è restituire che è il problema, cioè anche rispetto a Dio, ovviamente, che è anche quello che loro hanno nelle mani, cioè il denaro, ha già l'effigie di Cesare.
Ho visto che in Marco c'è questa particolarità, quando il Signore fa la domanda, dice al versetto 15, la seconda parte: perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vedere, quindi portate a me questo denaro, perché lo vuole vedere. Quindi è solo Marco che dice così. Ho visto, insomma, c'è un'espressione simile di portargli a lui, nel capitolo 9, l'episodio dell'epilettico indemoniato, quando padre dice: insomma, io l'ho portato dai discepoli, ma non hanno potuto far niente. Lui appunto si rivolge, prima di cacciare il demonio, e dice: generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi, portatelo a me. È diverso, insomma, però mi ha molto colpito questo denaro. Quindi ci sono queste due immagini: c'è questo re, questo imperatore, e lui, insomma, quindi del quale ieri avevamo detto che è quella pietra, insomma, quindi che scartata dai costruttori che è diventata, che è stata dando, insomma, quindi niente, mi aveva colpito, non sono riuscita a pensare ad altro, comunque mi aveva colpito questo particolare, quindi quasi a voler mettere vicino, insomma, ecco, queste due immagini che non vanno confuse, insomma, sono due di diverse, e quindi è importante capire che cosa fare con altri due.
Tale si capisca che anche per il Signore il problema è delicato. E per questo motivo, appunto, c'è questo cambio del verbo, perché loro, la domanda è diamo o non diamo? Ma lui, cambiando verbo, rende tutta la cosa molto più delicata, perché restituire è un verbo molto complesso e resta complesso anche nella parola di oggi, perché il restituire può essere anche il non accettare di dare, porta un forte limitativo il verbo restituire rispetto al verbo dare, e quindi pone tutti i problemi delicati che anche noi avvertiamo, insomma. Il problema delicatissimo, poi, è che molte volte il rischio è di pensare che non si possa restituire a Cesare non solo e non tanto quello che è di Cesare, ma quello che in qualche modo è anche nostro, insomma. E quindi il tema delicatissimo è molte volte la restituzione, è anche un peso e una spesa di cose irrinunciabili in un certo senso. E quindi è interessante che il problema rimanga sempre e che quindi non si possa dare una risposta definitiva, ma dicendo quello che è di Cesare e quello che è di Dio, tutte le volte ci pone la necessità di un problema, di porci un interrogativo, è indubbiamente molto delicato. E quindi il testo è interessantissimo, secondo me è molto importante, apre anche quello che noi, per esempio, consideriamo ai nostri giorni, così come siamo fatti, un doveroso impegno e una doverosa attenzione a quello che non è in modo stretto un tema riguardante la fede, ma però alla fine lo coinvolge. E quindi la stessa cosa, è vero, diventa una domanda sempre interessante, problematica. E molte volte, infatti, nella storia umana del cristianesimo, si sono posti degli interrogativi delicatissimi e non c'è stato un accordo unanime all'interno anche del mondo cristiano, perché la storia è molto delicata, insomma, no? Il rischio, ecco. Quindi la cosa interessante poi alla fine per me è stato questo cambio del verbo, la domanda è diamo o non diamo, e lui risponde con il restituiamo o no. Questo indubbiamente tiene sveglia la mente e tiene attento il cuore, perché molte volte possiamo accorgerci che pensando di fare quello che era doveroso, in realtà invece abbiamo adorato l'idolo e quindi abbiamo restituito a Cesare quello che non è di Cesare. Molte volte questo c'è. Adesso è poco di moda il problema del servizio militare e dell'obiezione di coscienza. 300 anni fa, quando ero giovane, questo problema c'era e appassionò moltissimo questa cosa. Ma questo diventa presente anche nelle nostre vicende. Non so, ho in mente una mia amica che un carico notevole di figli e la mamma molto malata. Allora, la va a trovare o non la va a trovare? E quindi questa restituzione implica che si faccia un giudizio anche etico su quello che possiamo o non possiamo fare, molto delicato, e tale che non si può fare una regola generale. Quello che noi abbiamo in lingua italiana chiamato obiezione di coscienza, in realtà è prezioso non solo per la parola obiezione, ma anche per la parola coscienza. Perché quello che è bene che tu faccia assolutamente, non è detto che sia bene che lo devo fare anch'io. O perlomeno secondo modalità, attenzione, criteri. Allora, sì, è un testo che può evidentemente sottolineare la necessità e anche l'eroicità della decisione che tu prendi. Però lo tiene anche in una situazione di grandissima delicatezza. Mi ricordo appunto ai tempi dell'obiezione di coscienza certe discussioni con dei colleghi preti e insomma fare il cappellano militare è sbagliato. E però certamente c'era anche il ricordo di certi nostri confratelli che nel tempo della guerra, proprio anche attraverso il loro ministero, hanno fatto passi e scelte straordinarie. Quindi a me pare molto interessante, insomma, che il testo di oggi, come probabilmente molti altri testi della Bibbia, vadano ricevuti con delicatezza, insomma, come se ci ponessero davanti a un problema più che risolverlo. Ed è interessante perché questo porta come conseguenza che noi per risolvere i problemi diciamo questo è oggettivo, quindi deve valere per tutti, questo è soggettivo e vale. Non è detto che sia proprio così, perché la storia ci coglie in situazioni chiedendoci il Signore delle obbedienze che certe volte non sono le stesse obbedienze, no? Cosa facciamo di questo figlio che non vuole, lo mettiamo a lavorare oppure gli facciamo dare delle ripetizioni di matematica? Insomma, ecco, per dire anche delle stupidate, ma mi pare molto importante tenere aperto l'interrogativo. Allora, in questo senso, il verbo restituire è molto interessante, perché ci porta nella delicatezza della condizione della storia e ci pone davanti anche a una possibilità, mi permetto di dire, di cultura larga, è vero, e di non fare le cose troppo fisse, perché il Signore e la storia ci colgono sempre in situazioni che sono anche molto diverse tra di loro e potrebbe essere che quello che è bene che tu pensi o studi o faccia non è allo stesso modo per me. Quindi l'interessante di questo testo dispettoso è che propone e apre una continua riflessione ulteriore. Non è detto che fare il servizio militare sia un dovere divino, ma non sempre si può dire che andare anche in guerra sia sempre assolutamente sbagliato. Gli assolutamente non sempre sono opportuni.
Sempre su questo discorso del rapporto con l'autorità, a me è venuto in mente quando siamo andati in Germania la vicenda di Bonhoeffer, che appartiene alla Chiesa Luterana, per la quale quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani: ogni potestà viene da Dio, omnis potestas a Deo, era un problema quando andò al potere Hitler. Perché? Perché appunto Hitler era l'autorità e quindi come posso, diceva Bonhoeffer, dare all'autorità quello che devo darle, l'obbedienza, ecco, e a Dio quello che è di Dio. Quindi per lui fu una cosa molto problematica, per tutti poi, Ecco, un'altra cosa che è problematica è quando leggiamo non puoi servire a Dio e a Mammona, cioè uno potrebbe dire devo essere un buon cittadino e un buon cristiano, ma non è così, ecco, perché appunto mette quella non potete servire a Dio e a Mammona, mette davanti a un divio, a un'alternativa che non può, da cui non puoi prescindere. Allora ecco, allora io ho pensato che quello che ci viene chiesto di essere totalmente del Signore, non possiamo essere se non del Signore, e di fronte a questo poi viene che a Dio, all'imperatore, al potere lo dobbiamo dare quello che dobbiamo dare, ma sempre sapendo che lui, che il potere che ha non è suo, gli viene da Dio, quindi alla fine sempre il discriminante è essere di Dio, non essere buoni cittadini, essere di Dio, e dopo viene in conseguenza, ecco, cioè, non è possibile scindere, pensavo, essere buon cittadino è essere, essere del Signore, ecco, non è possibile questo, e quindi bisogna essere tutti del, a esempio del Signore, essere tutti racchiusi nell'amore del Padre.
A me è sembrato che ci fosse qualche aiuto per la lettura di questo Vangelo nella prima lettura, che tratta, mi sembra, un tema molto vicino a quello che viene posto a Gesù. E anche qui nell'Apocalisse stiamo ascoltando della questione dell'immagine e dell'immagine di Cesare. Alla fine del capitolo 13 dice che la bestia fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, che ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, e infatti un numero di uomo, e il suo numero è 666. È un linguaggio molto particolare, certo, ma richiama il fatto che Gesù chiede a queste persone di dirle, di dirgli di chi è l'immagine, di chi è l'iscrizione. Ecco, questa immagine, questa iscrizione assomigliano molto a questo marchio e al numero. E nello stesso tempo l'Apocalisse mette in evidenza che tutti inevitabilmente si devono confrontare con questo marchio, con questa immagine, pena di non riuscire a vivere nel mondo, comprare, vendere. Quindi sì, una questione che tocca a tutti, e quindi il rapporto con le questioni del mondo sì, non lo si può evitare, non è che uno si può nascondere da qualche parte, e fa a meno di affrontare la questione di Cesare, della sua immagine, della sua iscrizione, della sua moneta. Ed è molto bello che nel testo di oggi, che segue immediatamente a quello che ho appena letto, parli di questi che sono coloro, e questi 144.000, sono i redenti dalla terra, sono coloro che non si sono contaminati con donne, sono vergini infatti, e seguono l'agnello dovunque vada. Cioè questi qua, che cosa hanno di caratteristico? Il fatto di questo loro rapporto fortissimo con l'agnello, che questo orientamento, questa direzione, sono gente che camminano dietro l'agnello sostanzialmente, questo li rende vergini, cioè non contaminabili da tutto, invece quella cosa di cui si parlava prima, questo marchio, questo nome, questo numero, Ecco, io credo che nel dibattito con i farisei e gli erodiani Gesù tenda a dire questo: c'è Cesare e c'è la sua moneta, ma c'è un orientamento di tutta la vostra vita a Dio. E quindi bisogna vivere pur con tutte le doverosità, le obbedienze, in cammino dietro questo agnello, dovunque lui vada. E quindi c'è un'idea di vita come movimento continuo, incessante, e quindi anche un movimento di liberazione da tutto quanto invece tenderebbe con questo marchio a fissarci, a schiavizzarci, a tenerci bloccati. Devo dire a questo proposito che la lettura che abbiamo fatto oggi a mattutino, la terza lettura di San Benedetto, mi ha fatto pensare in questa direzione. Vi invito tutti a riguardare questo capitolo 48 della regola di San Benedetto, in cui si tratta il tema del rapporto, della giornata del monaco, che è tutta contrassegnata da questi due aspetti: il lavoro e la lettura della scrittura. E continuamente viene disposto negli orari della giornata, e poi variabili a seconda della stagione, così, che ci sia questa alternanza continua: lavoro, scrittura, scrittura, lavoro. E poi ci sono uno o due monaci che hanno il compito di girare continuamente e vedere se gli altri fanno così, se stanno dentro queste indicazioni. Mi sembra che si possa avvicinare a questa dinamica duplice, Cesare e Dio. Bisogna in ogni caso seguire un'obbedienza che tante volte ci spingerebbe a essere più obbedienti a Cesare, tante volte più a Dio, ma sempre facendo prevalere il nostro interesse personale. Invece questo orientamento dietro l'agnello ci costringe continuamente a fare quello che ci è detto di fare.